Doria Andrea, Sinisi Carmelo, Lettini, Liui Annarita, Rosati, Cetrone, Zullino, assente, c'è una. Franca Bandiera, assente. Mastrangelo, Catapano, Covella, Giovanni, Leggeri, Zifarone, Papa.
Allora, per quanto riguarda i consiglieri Franca Bandiera e Di Grisolo, avevano annunciato verbalmente la loro assenza. Ho chiesto di mandare una giustifica scritta, però finora non è pervenuta. Stavo controllando sulla posta ordinaria, però ancora non carica, quindi vi posso dire dopo. Perché mi è stato riferito dal capogruppo Zifarone che c'è una nota di giustifica l'assenza anche del consigliere Covella, però anche questa non è pervenuta, quindi dobbiamo un attimo attendere se per caso ci sono dei rallentamenti sulle mail o PEC istituzionali. Possiamo dare inizio ai lavori della seduta. Dica.
Grazie. Chiedo solo, questa è la seconda volta che lo faccio, che le giustifiche vengano fatte in maniera scritta e con atti ufficiali. Grazie.
Consigliere Zifarone, come può essere capitato al suo consigliere che non è pervenuta la PEC? Pure io sono sicura che l'ha inviata perché non ho motivo di dubitare, così sappia che io ho chiesto questa cosa e che quindi...
Scusi, naturalmente... mi sono espresso male.
Va benissimo così. Non accetta la giustifica, che cosa significa? Che viene dato agli atti?
Non accettiamo le giustifiche in maniere verbali, cioè è un modo di procedere che a noi non va bene.
Non sono state, le ultime assenze sono state tutte quante giustificate per iscritto, quindi come può essere capitato per il suo consigliere che non è arrivata la PEC, così può essere capitato per gli altri. Oltretutto sappiamo che da regolamento possono arrivare anche in un momento successivo se ci sono delle motivazioni. So che erano assenti e che ho chiesto che venissero fatte delle comunicazioni scritte. Se ricorda bene, quando rileggerà il verbale, noterà che ho detto che ho chiesto che vengano fatte delle comunicazioni scritte. Speriamo che siamo tutti quanti un po' più educati che lavoriamo più conformemente all'interesse della polis.
Educati?
Allora, no, lo dico anche di me stessa. Invito tutti quanti, me stessa per prima, a voler lavorare in maniera più consona a quello che è il ruolo che rivestiamo, a quello che è lo spirito per il quale siamo stati eletti, a quello che è il bene dei cittadini, a cercare di non ingannarne la buona fede. Ma questo lo dico anche per parte mia, non lo dico per nessun altro. Possiamo andare avanti con il primo punto all'ordine del giorno. Nessuna commento, dopo. Approvazione verbali sedute precedenti. Noi abbiamo appena fatto il verbale di terza commissione consigliare dando atto che vi siete dimessi e quindi dichiarando la decadenza della stessa. E faccia una sua dichiarazione, prego.
La comunicazione riguarda me e il consigliere Sinisi. L'oggetto della comunicazione è dimissioni da componenti della terza commissione consiliare, indirizzata al presidente della terza commissione, al presidente del consiglio comunale, al sindaco al segretario comunale. I sottoscritti consiglieri comunali Catapano Francesco e Sinisi Carmela, in qualità rispettivamente di vicepresidente e di componente della terza commissione consiliare, in considerazione dell'avvenuta surroga del consigliere Andrea Doria, subentrato al dimissionario consigliere Mario Tamburiello, ed in previsione di una ridefinizione della composizione della commissione in oggetto, anche al fine di consentire ai nuovi membri un'autonoma scelta del presidente della commissione, con la presente rassegnano le proprie dimissioni da componente della terza commissione consigliare, con efficacia dalla data odierna. Grazie, Presidente.
Prego. A questo punto devo dichiarare aperta la discussione. Consigliere Di Farone, prego.
Grazie, Presidente. Come ha detto lei, abbiamo appena finito la commissione, abbiamo preso atto delle dimissioni. Vorrei ricordare al capogruppo Catapano che non abbiamo ricevuto nessun atto ufficiale delle dimissioni con PEC. Atto ufficiale è con PEC.
Ho riferito al consigliere. Tengo di dover leggere il verbale di terza commissione, perché ho riferito al consigliere Zifarone che, a parte il fatto che lo sapeva, quindi sicuramente non era un atto ufficiale, che una volta protocollate le dimissioni sono ufficiali, che comunque lui era stato reso edotto di questa situazione. In ogni caso, dal momento che si è aperta la discussione sul punto, dichiaro immediatamente, cioè leggo immediatamente il verbale di terza commissione. L'anno 2017, il mese di luglio, giorno 26 alle ore 9:15, regolarmente convocata, si è riunita la terza commissione consiliare per deliberare sul preseguente ordine del giorno: adesione alla richiesta di legittimazione mediante l'Istituto delle Nazioni ditta di Grisolo Giuseppe Placido Rosetta, adesione alla richiesta di legittimazione mediante l'Istituto dell'Alienazione ditta Murante Anna Maria Lucia ed altri, attestazione generale, assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017 ai sensi degli articoli 175,8 silenzio prego e 193 del decreto legislativo numero 267 del 2000, programma di sviluppo rurale Basilicata 2014-2020, misura M19, sviluppo locale di tipo partecipativo SLTP, SSL, Lucus esperienze rurali, costituzione GAL in forma di società e responsabilità limitata pubblico-privata, approvazione schema statuto, cita ordine del giorno della Federazione Coldiretti, approvazione. Il testo della riunione. Sono presenti il capogruppo di Farone per delega del Presidente Covella e il Presidente del Consiglio Comunale Lioi. Il Presidente del Consiglio prende atto delle dimissioni dei consiglieri Catapano e Sinisi che si allegano in atti e constata che la terza commissione consiliare è decaduta in quanto non sono stati indicati i membri con cui sostituire i dimissionari. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle prende atto delle dimissioni consegnate a mano in data odierna, condannando l'uso strumentale di tali dimissioni, adducendo come motivazione la surroga e l'ingresso in seno al Consiglio Comunale del consigliere Doria, ribadendo ancora una volta l'uso strumentale ed ostruzionistico dei membri di maggioranza, chiedendo come mai non vengano sostituiti con l'ingresso del consigliere Doria anche membri delle altre commissioni consiliari. Da una mia personale idea è stato fatto per togliere la presidenza alla minoranza in seno al Consiglio Comunale. Si prende altresì atto che il Consiglio Comunale e gli argomenti all'ordine del giorno non sono stati discussi in commissione, quindi ci troviamo nella situazione paradossale di approvare atti importanti come l'assestamento di bilancio senza il parere di questa commissione. Questo è quanto si è riservato di intraprendere, tutte le azioni tali a garantire la legittimazione della minoranza. La Presidente Lioi fa solo rilevare come parere della Commissione non sia obbligatorio e come il capogruppo Zifarone fosse già stato reso edotto delle dimissioni dei consiglieri Sinisi e Catapano in data di ieri. Le ulteriori affermazioni del capogruppo restano sul piano della possibilità e non della realtà, in quanto non possono essere provate. Conferma in ogni caso che le dimissioni sono state protocollate in data 24 luglio 2014, ma non inviate a mezzo PEC. Capogruppo Zifarone prende atto delle parole del Presidente del Consiglio e si sente in dovere di sottolineare, così come sopra dichiarato dal Presidente, della non ufficialità delle dette dimissioni. Il Presidente del Consiglio fa rilevare che una volta protocollate le dimissioni sono ufficiali. Il capogruppo invita il Presidente a dimostrare con note ufficiali la notifica ricezione PEC quanto sopra affermato, non avendo riscontro per il capogruppo le dimissioni sono state consegnate a mano questa mattina dal Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio ricorda al capogruppo Di Farone di avergli personalmente comunicato delle dimissioni in maniera verbale e che già ieri aveva la materiale disponibilità della copia delle stesse. La seduta è sciolta alle ore 9:45. Questo è il verbale della terza commissione. Consigliere Papa, prego.
Grazie Presidente. Io vorrei ricordare a questo Consiglio che è vero che i pareri delle commissioni non sono obbligatori, ma i lavori delle commissioni sono a garanzia dei cittadini per migliorare le proposte che devono arrivare in questo Consiglio. Quindi trovo veramente vergognoso da parte di questa maggioranza aver delegittimato una commissione semplicemente per ripicca. Grazie.
Ribadisco che è un'illazione. Chiedo la parola al Sindaco.
Io
trovo vergognoso che un presidente di commissione, sapendo che si doveva convocare il consiglio, non convochi la commissione due giorni prima per discutere atti importanti di cui i cittadini devono essere garantiti. Per cui trovo vergognoso che si cerca di ostacolare i lavori di un consiglio non presentando e non convocando la commissione per debito tempo rispetto praticamente alla convocazione del consiglio. E non mi si venga a dire che è stata fatta praticamente con atti ufficiali eccetera, perché qua non stiamo a fare i bambini a chi fa lo scherzetto più grande. Se esiste una conferenza di capigruppo dove si stabilisce anche verbalmente chi e quando si fa praticamente il consiglio, non va convocata la commissione nella stessa giornata del consiglio dove è stato stabilito. Vi torno a ripetere, non dite che è stato, gli atti ufficiali parlano chiaro, perché sono sempre gli atti, sono sempre quello che dite voi, sempre quello, ogni pretesto lo trovate voi. E a questo punto devo anche dire che se qualcuno pensa alla possibilità di scaricarsi il lavoro attribuendo alla maggioranza la responsabilità di voler far dimettere il Presidente, io dico che non volete lavorare.
Allora, consigliere Catapano, prego. Ha chiesto prima il consigliere Catapano.
Niente, volevo solo aggiungere alle parole del sindaco che il consigliere Zifarone era presente il giorno 20, se non sbaglio il giorno 20, quando è stata fissata la data del consiglio, a mercoledì 26, eri presente, c'eravamo nella stanza del sindaco, io, tu e la Presidente del Consiglio, e tu hai saputo in quella mattina, difatti sei fatto la solita risatina di mattina, io ho ribadito sì, mercoledì 26 di mattina, quindi sapevi benissimo che ci sarebbe stato il Consiglio Generale, quindi la vergogna riguarda voi e non riguarda l'altra parte del Consiglio Comunale. Grazie Presidente.
Consigliere Di Farone, non avrebbe diritto di replica perché ha già parlato. Velocissimo.
Grazie signor Presidente, vorrei ricordare solo al capogruppo che nella conferenza che ha appena citato era stata decisa la data del 24 pomeriggio, però mi dovevano dare conferma. Il 24...
Era stata decisa, era stata proposta, non era stata decisa. Nel momento in cui la maggioranza dei consiglieri decide che quella data non è opportuna, purtroppo lei si deve stare come mi devo stare io.
Posso finire?
C'è la propria via. E non posso fare niente.
Si era deciso il 24 pomeriggio. Io ho telefonato il capogruppo mercoledì per sapere informazioni e ho scoperto che era il 26. Questo ne devo dare atto. Vorrei invitare anche al sindaco, visto che ha atti ufficiali, di guardare il protocollo della commissione e il protocollo del consiglio comunale. Sicuramente si accorgerà che la commissione è stata convocata prima del consiglio comunale. Grazie.
Consigliere, io devo soltanto aggiungere questo. Gli atti ufficiali, lei forse può avere anche ragione che a volte bisogna passare per gli atti ufficiali, ma soltanto per un motivo, perché quando non c'è la maturità, no? di accettare determinate cose, bisogna legarsi agli atti ufficiali. Però lei è stato informato il 19 pomeriggio, perché ho la cronologia delle telefonate, che si era deciso di spostare il Consiglio al 26 in quanto il capogruppo, nonché presidente di commissione Covella, aveva fissato la commissione per il 24 mattina che ragione ha individuato per il consiglio. Gli è stato quindi comunicato che il consiglio era stato spostato al 26 e che c'erano da integrare gli atti. Lei sapeva questo il 19. Il 20 pomeriggio è partita la convocazione della terza commissione per il 26 e ci siamo tutti quanti trovati in un momento di grande impasse. Quando ci siamo accorti di aver convocato il Consiglio a commissione convocata. No, guardi, proprio no. Proprio no. Comunque, dal momento che questa è una discussione sterile e che i cittadini non possono attendere praticamente che noi risolviamo in questa maniera sciocca ed infantile questi problemi, andiamo avanti con le discussioni più importanti e quindi partiamo con i punti all'ordine del giorno. Punto 1, approvazione del verbale della seduta precedente. Chi è a favore dell'approvazione del verbale della seduta precedente? Chi è contrario? Astenuti? Con l'astensione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, la seduta precedente si intende approvata. Punto 2 all'ordine del giorno. Sostituzione componente della Commissione per la tenuta dell'albero dei giudici popolari. Sindaco, presente il punto. Presente il punto il Sindaco.
Sostanzialmente si tratta di sostituire un membro della Commissione comunale che si occupa della tenuta dei giudici popolari nelle corti di assise e nelle corti di assisi di appello. In realtà nel giorno 17/7 con delibera di numero 13 era stato nominato il consigliere Tamburiello Mario per la maggioranza insieme con il consigliere Arturo Covella per la minoranza e insieme a me sindaco presidente della commissione. Poiché il consigliere Mario Tamburiello ha depositato le sue dimissioni da consigliere, c'è stata la subroga del consigliere Andrea Doria, bisogna sostituire nell'ambito di questa commissione un componente che vada a sostituire appunto il consigliere che si è dimesso, Mario Tamburiello. Noi come maggioranza proponiamo il nome di Andrea Doria, che andrebbe naturalmente a sostituire il consigliere Mario Tamburiello. Se però la minoranza non è d'accordo su questo, vuole comunque una votazione segreta, possiamo praticamente procedere alla votazione segreta.
Potete andare avanti, ci asteniamo.
Allora. Possiamo prendere atto che praticamente viene surrogato nella posizione.
Votiamo
voto palese. Chi a favore su proposta del sindaco di sostituire il consigliere Tamburiello con il consigliere Doria nella commissione per la tenuta degli alberi dei giudici popolari? Chi è contrario? Astenuti? Con l'astensione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, la proposta del sindaco si intende approvata. Punto 3 all'ordine del giorno, CETA, ordine del giorno della Federazione Coldiretti e Basilicata. Approvazione. Chi presenta il punto è il sindaco, prego.
Allora, sostanzialmente il 15 febbraio del 2017 il Parlamento europeo è stato raggiunto un accordo economico, detto CETA, fra il Canada e l'Unione Europea, che si impegnava, aveva come obiettivi fondamentali di procedere alla progressiva liberalizzazione degli scambi, assicurando alle merci dell'altra parte il trattamento disposto a livello nazionale. Poiché il CETA è un accordo a natura mista, la cui entrata in vigore è necessaria la ratifica da parte di ciascun Stato membro, e poiché oggi in Italia questa ratifica deve avvenire da parte della nostra nazione, c'è stato un movimento da parte della Coldiretti, e in particolare anche della Coldiretti della provincia di Potenza, la richiesta di un ordine del giorno con la quale si chiede sostanzialmente ai parlamentari di non ratificare questo accordo, perché questo accordo comporterebbe una riduzione della...
Sì.
Sì, otti parlamentari, anche i sindaci, è chiaro. Per questo siamo qui, anche noi come comune siamo interessati, è giusto. In realtà praticamente si vuole con questo ordine del giorno sensibilizzare noi sindaci a fare praticamente degli ordini del giorno equivalenti per poter sensibilizzare i parlamentari a non ratificare l'accordo che è stato trovato fra l'Unione Europea e il Canada. Detto per quello che mi dicono gli appartenenti alla Coldiretti, è un accordo che danneggerebbe molto i produttori di grano a livello nazionale oltre che a livello locale, pertanto questo Consiglio Comunale intende appoggiare questa azione promossa dalla Coldiretti votando questo ordine del giorno.
Grazie signor Presidente. Prendiamo atto della comunicazione del Sindaco e ribadiamo il nostro voto favorevole a tale iniziativa, accertato anche dalla posizione del Movimento 5 Stelle in Europa, che è nettamente contro questo accordo che non tutela il Made in Italy. Grazie.
Prego, consigliere. Ci sono altri interventi? Consigliere Papa, prego.
Grazie Presidente, io avrei una domanda per il Sindaco. Volevo capire, a parte oggi approvare questo punto all'ordine del giorno, quali azioni intende intraprendere da un punto di vista proprio fattivo rispetto a questo argomento, oltre semplicemente a ratificare un documento. Grazie.
In questo momento ratifichiamo questo documento e accogliamo l'ordine del giorno che è presentato dalla Coldiretti. Ma stiamo pensando all'opportunità, e magari possiamo farlo insieme, di convocare le associazioni di categoria, soprattutto le associazioni di categoria agricole, che sono quelle che sono più colpite, ma poiché l'accordo è a livello non solo agricolo, ma si estende anche alle altre attività produttive, si potrebbe convocare un'assemblea ad hoc per chiedere e per concordare delle azioni comuni atte praticamente a tutelare quello che sono i beni di nostra produzione. Chiaramente io non intendo assolutamente svolgere un'attività tipo quella che fa Trump negli Stati Uniti, perché praticamente una chiusura, a mio avviso, una chiusura a tutela dei propri prodotti, senza praticamente tener conto di quelle che sono le dinamiche a livello non solo nazionale ma anche a livello internazionale, potrebbe creare dei problemi ai prodotti nostri stessi. Di conseguenza è chiaro che le azioni devono essere efficaci, ma devono essere anche mirate e fatte in modo tale da non danneggiare poi con le nostre azioni i nostri prodotti stessi.
Bene, ci sono altri interventi sull'argomento? Allora possiamo procedere al voto. Chi è a favore quindi dell'approvazione della delibera di cui al punto 3 cita ordine del giorno della Federazione Coldiretti approvazione? All'unanimità dei presenti la delibera si intende approvata. Dobbiamo votare per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore dell'immediata eseguibilità? Ok, all'unanimità dei presenti la delibera si intende immediatamente eseguibile. Punto 4 all'ordine del giorno. Programma di sviluppo rurale Basilicata 2014-2020, misura M19, sviluppo locale di tipo partecipativo, SLTP, SSL, Lucus, esperienze rurali, costituzione GAL in forma di società responsabilità limitata pubblico-privata, approvazione schema dello statuto. Chi presenta l'argomento? Assessore Mastrangelo, prego.
Buongiorno a tutti. E non è acceso? Allora, con questo punto all'ordine del giorno proponiamo al Consiglio di partecipare alla costituzione del gruppo locale di azione denominato Lucus per dare attuazione alla strategia di sviluppo locale proposta dall'Unione dei Comuni Vulture Alto Bradano, quale soggetto capofila nell'ambito dell'avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, misura 19 del programma di sviluppo rurale della Regione Basilicata 2014-2020. Considerato che l'Unione dei Comuni dell'Alto Bradano, in qualità di soggetto capofila, ha promosso la costituzione di un partenariato pubblico-privato per l'elaborazione di una strategia di sviluppo locale coerente con la strategia di sviluppo aree interne e con quella del territorio dell'Alto Bradano e del Vulture. Questa amministrazione ha intenzione di far parte della compagine societaria del costituendo GAL denominato Lucus, mediante la sottoscrizione e il successivo acquisto delle quote di capitale sociale, per un importo di 5.000 euro, pari al 2,5% del capitale sociale, o in alternativa di riservare alla Giunta Comunale, mediante atti di propria competenza, gli ulteriori provvedimenti sia in merito alla individuazione della predetta percentuale, che comunque è ricompresa tra l'1 e il 5% del capitale sociale, e quindi tra 2.000 e 10.000 euro, sia in merito all'eventuale reperimento. La fase di animazione territoriale, avviata già dal luglio 2016, che ha portato alla costituzione del partenariato pubblico-privato, proponente la strategia di sviluppo locale Lucus Esperienze Rurali, soggetto capofila all'Unione dei Comuni dell'Alto Bradano, e da marzo 2017 all'individuazione degli ulteriori soggetti privati interessati all'acquisizione di quote del costituendo GAL Lucus Esperienze Rurali. Il Comune di Venosa ha un indubbio vantaggio dalla partecipazione alla società di gestione del GAL, Lucus Esperienze Rurali, poiché in tal modo, oltre ad aver dato un contributo in sede di definizione della strategia di sviluppo locale, potrà meglio orientare l'attuazione ed il monitoraggio in sede di assemblea della società di gestione. Dalla partecipazione societaria il Comune potrà ricavare dei servizi aggiuntivi che verranno messi a disposizione del GAL, come ad esempio nella preparazione del proprio territorio, promozione del proprio territorio e delle realtà sociali, culturali e imprenditoriali, nella gestione amministrativa dei progetti comunitari e nella partecipazione anche ad iniziative transnazionali. Le risorse previste dal programma LEADER per i territori inseriti nel GAL sono aggiuntive a quelle che la Regione metterà a bando direttamente. Ne deriva che dalla mancata adesione al GAL, Lucus Esperienze Rurali, il territorio del Comune di Venosa riceverebbe un sicuro danno in termini sia finanziari che di complessiva crescita economica e sociale. In ogni caso, una destinazione alternativa delle risorse investite nella costituzione della società in questione non potrebbe produrre nessun migliore risultato in termini di ritorno economico e di sviluppo socio-economico rispetto invece alle potenzialità di sviluppo e di attrazione di risorse sul territorio del presente investimento. Ritenuto opportuno, pertanto, di partecipare alla costituzione della società in questione e integrando contestualmente con la presente deliberazione il documento unico di programmazione 2017-2019, il Consiglio delibera di aderire, per le motivazioni sopra esposte, alla costituzione del gruppo locale GAL con ragione sociale Lucus e forma giuridica di società a responsabilità limitata, con capitale sociale di 200.000 euro per l'attuazione della strategia di sviluppo locale, Lucus Esperienze Rurali, proposta dall'Unione dei Comuni dell'Alto Bradano, quale soggetto capofila nell'ambito dell'avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Basilicata, di partecipare attivamente alla costruzione del nuovo piano di azione locale da proporre a cura del costituendo GAL Lucus Società Responsabilità Limitata per il nuovo ciclo di programmazione del piano rurale della Regione Basilicata 2014-2020 e alla relativa attuazione. Delibera inoltre di approvare lo schema di statuto della costituenda società responsabilità limitata con ragione sociale Lucus, di determinare tra l'1 e il 5% e quindi tra 2.000 e 10.000 euro la quota di capitale sociale da sottoscrivere al momento della costituzione della società. Delibera inoltre di entrare nella compagine societaria del costituendo GAL Lucus, riservando alla Giunta Comunale l'assunzione di atti di propria competenza, sia per gli ulteriori provvedimenti, sia in merito alla individuazione della predetta percentuale, che comunque ricompresa fra l'1 e il 5% del capitale sociale, quindi, ribadisco, tra 2.000 e 10.000 euro, sia in merito all'eventuale reperimento delle somme relative alle quote da acquistare, da sottoscrivere e da versare, qualora non fossero previste nel bilancio di previsione 2017-2019. Delibera ancora di dare atto che alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato alla società almeno il 25% dei conferimenti in denaro del capitale sociale, di incaricare il sindaco e per questo, in caso di impossibilità, un suo delegato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della società responsabilità limitata GAL, denominata Lucus, di dare atto a questo ente che questo ente aderisce con il proprio territorio ad un'unica strategia di sviluppo locale e dal solo partenariato del GAL Lucus. Delibera di trasmettere copia del presente atto al soggetto capofila Unione dei Comuni dell'Alto Bradano all'indirizzo PEC individuato e di trasmettere copia del presente atto alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Regione Basilicata e all'autorità garante della concorrenza e del mercato. Grazie.
Prego, Assessore. Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi sull'argomento? Dal momento che ci sono interventi, chiedo se ci sono dichiarazioni di voto. Allora, dal momento che non ci sono né interventi né dichiarazioni di voto, procediamo al voto. Chi è a favore dell'approvazione del punto 4 all'ordine del giorno, programma di sviluppo rurale Basilicata 2014-2016, misura AM19 sviluppo locale di tipo partecipativo, SSL, Lucus, esperienze rurali, costituzione GAL in forma di società responsabilità limitata pubblico-privata, approvazione schema statuto? Chi è contrario? Chi si astiene? Con l'astensione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, la delibera si intende approvata. Votiamo anche qui per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore dell'immediata eseguibilità della delibera appena approvata? Chi è contrario? Astenuti? Con l'astensione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, la delibera si intende immediatamente eseguibile. Punto 6 all'ordine del giorno, anzi punto 5, acquisizione al patrimonio comunale per cessione volontaria di terreni interessati parzialmente da intervento di pubblica utilità da parte del Comune di Venosa, foglio 58, particella 189. Presenta l'argomento l'assessore Cetrone, prego.
Buongiorno a tutti, grazie Presidente. Con nota del 2 marzo 2017, gli eredi del signor Cavallo Antonio, comproprietari del fondo rustico sito in Venosa, alla contrada Girasole, censito in catasto terreni al foglio 58, particella 189, comunicavano a codesto ente di aver subito, a partire dagli anni 80, un'ingiusta ed illegittima espropriazione di circa 110 metri quadri del loro fondo, per i lavori di costruzione e miglioramento della strada comunale denominata Boschetto San Domenico e l'aggiuntiva occupazione di altri 180 metri dello stesso fondo utilizzati per la cantieristica dell'intervento. Tutto ciò senza che il Comune abbia mai emesso un provvedimento di esproprio e un relativo indennizzo economico, lamentando inoltre gli stessi eredi di aver subito danni per l'abbattimento di alberi di ulivo allora presenti sul terreno interessato. Nel corso degli anni sono stati fatti invano diversi solleciti alla pubblica amministrazione per addivenire ad un componimento bonario della vicenda, mediante un giusto e congruo indennizzo, fino a giungere alla recente proposta di accordo transattivo nella quale gli eredi Cavallo chiedono alla pubblica amministrazione l'acquisizione al patrimonio dell'intera superficie del loro fondo, avente un'estensione di metri quadri 2.437 e già confinante con altra particella di proprietà comunale. Considerato che qualora il Comune deliberasse di provvedere mediante l'esercizio del potere sanante previsto dall'articolo 42 bis del DPR 327 del 2001, andrebbe corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale di circa 3.800 euro, quest'ultimo forfettariamente calcolato nella misura del 10% del valore venale del bene, mentre l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale viene determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità. Ulteriormente questa cifra va incrementata del 5% annuo a titolo risarcitorio per l'intero periodo di occupazione sine titulo. E inoltre che all'indennizzo, come sopra calcolato, vanno aggiunte ancora spese di necessarie per affidare apposito incarico di frazionamento, onde staccare la porzione di terreno inglobata nella sede stradale dall'intera particella, oltre alle somme dovute per l'occupazione temporanea dell'altra superficie occupata ed utilizzata nella fase cantieristica dell'esecuzione dell'opera pubblica. Quindi si va ben oltre i 3.800 euro. Pertanto risulta essere maggiormente conveniente per l'ente l'acquisizione dell'intera particella di metri quadri 2.437, come da istruttore del competente ufficio tecnico, proponendo quale ultima offerta economica ai proprietari interessati una somma omnicomprensiva, anche di spese legali e tecniche per i tali, finora sostenute, pari ad euro 2.500 euro, rispetto alla loro proposta che era di 3.500 euro. Si chiede quindi di addivenire ad un accordo transattivo bonario con gli eredi Cavallo e acquisire al patrimonio comunale l'intera particella di metri quadri 2.437 al prezzo concordato di 2.500 euro, demandando al responsabile dell'area di servizi al territorio gli atti successivi e di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. Grazie.
Prego, Assessore. Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi sull'argomento? Consigliere Papa, prego.
Grazie Presidente. In sede di commissione rispetto a questo argomento avevamo chiesto all'architetto Pescuma di esplicitare insomma, il calcolo per rendere nota insomma, la convenienza per questo ente rispetto all'acquisizione di quest'area piuttosto che il pezzo che era stato occupato. L'architetto ovviamente prontamente ci ha inviato una nota nel quale da un calcolo fatto derivano appunto i 3.800 euro a netto però del frazionamento e delle spese legali. L'unica cosa che ci ha fatto un attimo così, ci ha lasciati un po' perplessi, è stato il valore che si è utilizzato per il calcolo del valore venale, che è di 11 euro a metro quadro, che era già stato utilizzato precedentemente per una stima di un relitto nella zona pipe. Ora noi ci troviamo in una condizione completamente diversa, non è un relitto e soprattutto non siamo all'interno dell'ambito urbano, ma siamo in zona agricola, quindi il valore di mercato non può essere paragonabile o comunque vicino a quello di una zona invece dedicata ad attività produttive. Quindi abbiamo fatto un po' una ricerca e non potendo utilizzare i VAM, perché insomma più volte anche in questa sede è stato detto che erano insomma incostituzionali, abbiamo trovato che è possibile fare una stima ovviamente approssimata utilizzando uno studio di ricerca dell'Università degli Studi di Salerno che ci dice che i valori di mercato di un terreno sono più o meno 2,06 volte il valore del VAM, quindi si moltiplica per questo coefficiente. Abbiamo fatto un po' di calcoli e la cifra che abbiamo trovato compresa il comprensiva di frazionamento sarebbe al di sotto dei 2.000 euro. Quindi chiediamo a questo Consiglio di ritirare il punto all'ordine del giorno e di ridiscuterlo in funzione di un valore a metro quadro che sia più vicino in effetti al valore di mercato dei terreni che stiamo considerando, proprio a vantaggio di sicurezza in modo tale da non creare un danno patrimoniale a questo ente e nel momento in cui si decide di fare l'acquisizione si decide di farla con piena consapevolezza dei valori che di mercato di questo terreno. Grazie.
Un attimo, chi vuole intervenire? Chiedo scusa, chi vuole intervenire?
No, intervengo.
Un attimo. Chi vuole intervenire? Ok, il sindaco voleva aggiungere delle cose.
No, io voglio semplicemente dire questo, ringraziando diciamo la puntuale. I puntuali approfondimenti che i consiglieri di opposizione fanno, però devo anche rilevare che nell'ambito di questa somma sono compresi gli interessi legali, cioè sono compresi anche nella
posso
somma...
un attimo, sì, nel calcolo che noi abbiamo fatto abbiamo ricalcato esattamente il calcolo fatto dall'architetto Pescuma e in più abbiamo aggiunto anche le spese di frazionamento. Ovviamente il problema diventa il valore reale di quei terreni e non tanto quello che c'è di accessorio.
Vede, io...
quindi bisognerebbe ridefinire in effetti un valore che sia verosimile per quell'area.
Ci stava una richiesta, se non vado errato perché io mi sono seguito un attimo la questione anche fra la ci sta una richiesta anche del no, io parlo praticamente adesso senza attaccarmi con precisione perché poi magari lo si può andare a vedere. Ci sta una richiesta da parte dell'avvocato che si stava interessando che è l'avvocato Savino che si stava interessando di questa questione, nella quale veniva chiesto un risarcimento per spese legali che era quasi praticamente più della metà dei 2005 che gli andiamo a riconoscere. Ma al di là di questo, vedete, io sono d'accordissimo praticamente sulla valutazione puntuale, eccetera, e mi sta bene, Ma se noi per un atto di 2.500 euro, che non deve essere preso in considerazione, ma che bisogna tener conto delle parole che dice l'opposizione, ma istruire una nuova pratica, andando a valutare tutto questo, in termini di impegno delle risorse umane, a mio avviso, è una mia considerazione, potrebbe... Ci costa più all'ente di quanto noi andiamo a riconoscere, fermo restando che a mio avviso quello che gli viene riconosciuto anche rispetto a ciò che viene chiesto per le spese legali eccetera è comunque giusto, però mi rimetto adesso a quello che accade nella discussione.
Ha una breve replica, consigliere Papa, molto breve, prego.
Non è una replica, è solo per completezza del discorso. Con questa azione, oltre al discorso di tipo patrimoniale, che ovviamente è l'oggetto di questa sede, c'è anche da considerare che noi andremo ad acquisire un'intera particella che si trova su un terreno che è fortemente in pendenza, quindi non potrebbe essere utilizzato. Però l'acquisizione poi comporta anche una responsabilità rispetto a quel terreno di questo ente. Quindi la domanda da aggiungere, oltre a quella che abbiamo detto, in effetti è conveniente per il Comune acquisire un'intera particella che non è utilizzabile, che poi comporterebbe una responsabilità rispetto alla pulizia, ad eventuali incendi, eccetera? Queste sono tutte domande che noi mettiamo nel calderone, insomma, poi ovviamente la valutazione diventa personale. E su questo non possiamo fare nulla.
Grazie consigliere Papa. Consigliere Sinisi, prego.
Intanto buongiorno a tutti. Intervengo pur non conoscendo benissimo la dinamica tecnica, diciamo, della questione, considerando il fatto che i suggerimenti che provengono dall'opposizione sono diciamo biunivoci, nel senso che la prima proposta riguarda quindi una revisione del parametro di valore del fondo, l'altra invece mi pare di ordine generale, che poteva invece essere affrontata. Non sono relazionate, perché se uno decide di portare all'ordine del giorno e di fare già i passaggi in commissione, non arriva in consiglio a dire forse non è proprio conveniente. Però lei mi deve far parlare, consigliera, eh? Lei non può fare sempre il sottofondo davanti spettacolo, deve consentire ai consiglieri di espletare la propria opinione. Grazie. Volevo invece dare un suggerimento di natura tecnico-professionale per ciò che riguarda la mia conoscenza professionale e quindi legale. Si faccia presente che la proposta nasce in via del tutto transattiva. Per transazione si intende non solo l'acquisizione di un fondo a cui possiamo forse riferirci rispetto alla proposta del parametro e poi valutare. C'è anche il fatto che in una transazione si decide di porre fine ad una questione e in essa si comprende dunque, come il sindaco accennava, ma voglio ricalcare, tutto un crescendo di situazioni che si sono ad esse collegate e non sono sconnesse, sono strettamente collegate se la questione è diventata di natura patrimoniale e di natura legale. Quindi non solo la questione interessa l'ufficio tecnico che ci fornirà il miglior parametro, magari anche migliorato o suggerito se riteniamo, ma esiste anche una questione di natura legale, incresciosa o non incresciosa, perché non saranno i 2.000 euro a determinare la gravità della questione, quanto la noiosità di avere una pendenza. Quindi se la maggioranza valuta di riportare in ordine del giorno di questo Consiglio un punto che risolve una questione legale, io voto assolutamente di sì. Sul parametro, al momento, mi attengo a quello che la maggioranza deciderà, perché i 500 o 400 euro, se lei li imputa al valore di parametro dell'immobile, ha un senso. Se partecipano invece alla somma transattiva onnicomprensiva offerta, io potrei votare a favore fin da ora.
Volevo solo aggiungere velocemente, condivido quello che dice il consigliere Sinisi, soltanto sulla questione della Commissione. La Commissione ha sempre un valore informativo importante perché consente di sviscerare il problema già prima, quindi di porre poi delle cose che possono essere eventualmente riapprofondite, quindi questo volevo soltanto dire. Però condivido il punto che diceva, cioè se è vero il discorso del valore che potrebbe essere più o meno equo, è anche vero che in una base transattiva ci sta anche che noi non sappiamo quali sarebbero stati le reali spese anche legali, diciamo così, perché i rapporti sono stati tenuti con l'ente da un legale, quindi anche questo ha il suo costo. Quindi nelle 2.500 euro c'è sicuramente il valore di mercato del bene, come ci sta anche il problema è positivo o meno per l'ente acquisire una costa di una certa natura, eccetera. Quindi sono delle obiezioni che sono legittime, però è legittimo il fatto che io ci devo tener conto anche di tutto quello che c'è stato nelle more di una situazione che comunque non era stata limpida dall'inizio per l'ente, e quindi rispetto al quale l'ente non era stato equo, e che comunque si cerca di risolvere in maniera più consona per tutti. Ha già replicato il consigliere Papa. Sì, ma lei cioè, vuole sempre replicare due volte. È sempre a titolo personale, è sempre indicato a titolo personale, prego.
No, semplicemente a titolo personale, le informazioni ci sono arrivate dopo la commissione, dopo la chiusura della commissione, perché in commissione è stata portata soltanto la delibera con il valore risarcitorio rispetto alla cosa, quindi noi le verifiche le abbiamo dovute purtroppo fare a valle di una commissione chiusa, quindi non è che non abbiamo voluto discutere la cosa in commissione, solo questo per chiarire.
Vabbè, se non ci sono altri interventi chiedo se si vuole sentire il responsabile, altrimenti possiamo procedere al voto. Possiamo procedere al voto. Allora, chi è a favore dell'approvazione della delibera di cui al punto 6 all'ordine del giorno, dal punto 5?
Scusate Presidente, possiamo procedere, abbiamo chiesto il rinvio, si fa la votazione per il rinvio e poi
la votazione per il rinvio. Facciamo la votazione per il rinvio. Chi è a favore della richiesta di rinvio formulata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle? Chi è contrario? Quindi con il voto contrario dei consiglieri del Movimento 5 Stelle e la richiesta di rinvio si intende respinta. Con il contrario della maggioranza la richiesta di rinvio si intende respinta. Vorrete scusarmi. Allora possiamo quindi procedere al voto. Chi è a favore quindi dell'approvazione della delibera di cui al punto 5 all'ordine del giorno, quindi acquisizione al patrimonio comunale per cessione volontaria di terreni interessati parzialmente da interventi di pubblica utilità da parte del comune di Venosa, foglio 58, particella 189? Chi è contrario? Con il voto contrario dei consiglieri del Movimento 5 Stelle la delibera si intende approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore dell'immediata eseguibilità della delibera appena approvata? Chi è contrario? Con il voto contrario dei consiglieri del Movimento 5 Stelle la delibera si intende immediatamente eseguibile. Consigliere Papa, gentilmente mi spegne il microfono? Grazie. Vabbè, lo potevo spegnere anch'io, però.
No.
Vabbè, faccio io. Non si preoccupi. Me ne ero accorta che non se ne era accorta. Punto 6 all'ordine del giorno, anzi punti 6 e 7, ci sono due richieste di adesione alla richiesta di legittimazione. Mi era stato chiesto di accorpare la presentazione degli argomenti e poi procedere alla votazione univoca. Siete d'accordo? Possiamo? No, disgiunta. Allora, può procedere, Assessore Cetrone.
Grazie Presidente. Poiché compete alla Regione e ai Comuni di assentire la legittimazione dei terreni di uso civico abusivamente occupati e viste le due istanze di legittimazione pervenute a codesto ente presentate dalla ditta di Grisolo Giuseppe nell'interesse proprio e per conto della coniuge in data 30 novembre 2016 e dalla ditta Murante Anna Maria Lucia nell'interesse proprio per conto delle figlie avvenute in data 3 febbraio 2017, con le quali si chiede la legittimazione mediante l'istituto dell'alienazione dei terreni di demanio civico comunale arbitrariamente occupati. Poiché con le stesse istanze i richiedenti dichiarano di assumersi tutti gli oneri di spesa conseguenziali, comprese anche le spese tecniche di rettifica e di istruttoria, spettante al perito demaniale incaricato dal Comune di Venosa nel 2008 a svolgere tale funzione, vista la relazione di istruttoria, stima, predisposta dallo stesso perito demaniale, dalla quale si evince che per i suddetti fondi agricoli concorrono tutte le condizioni di legge per procedere alla loro legittimazione con l'istituto dell'alienazione, si chiede di accogliere le richieste di legittimazione mediante l'istituto dell'alienazione per le ditte sopra citate, di approvare le perizie di legittimazione redatte dal perito demaniale incaricato e proponendo le stesse alla Regione Basilicata per la loro approvazione definitiva, pari ad euro 4.150,65 per la ditta di Grisolo e 3.009,38 per la ditta Murante, di approvare i relativi valori di congruità per l'alienazione così come calcolati dallo stesso perito occorrenti per la suddetta legittimazione. Grazie.
Grazie Assessore Cetone. Allora, possiamo aprire la discussione. Ci sono interventi sull'argomento? Se non ci sono interventi, chiedo se ci sono dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Allora, possiamo procedere al voto disgiunto delle due delibere appena presentate. Punto 6 all'ordine del giorno. Adesione alla richiesta di legittimazione mediante istituto dell'alienazione, ditta Murante, Anna Maria Lucia ed altri. Chi è a favore dell'approvazione della delibera appena presentata? Chi è contrario? Astenuti? Con l'astensione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, la delibera si intende approvata. Anche qui votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore per l'immediata eseguibilità della delibera appena approvata? Chi è contrario? Astenuti? Con l'astensione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, la delibera si intende immediatamente eseguibile. Punto 7 all'ordine del giorno. Adesione alla richiesta di legittimazione mediante l'Istituto dell'Alienazione, ditta di Grisolo Giuseppe e Placido Rosetta. Chi è a favore dell'approvazione della delibera presentata poco fa dall'assessore Cetone? Si è allontanato l'assessore Rosati. Chi è a favore? Quindi abbiamo detto chi è a favore? Chi è contrario? A chi si astiene? Quindi con l'astensione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle la delibera si intende approvata. Anche qui immediata eseguibilità. Chi è a favore dell'immediata eseguibilità della delibera appena approvata? Chi è contrario? Astenuti? Con l'astensione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle la delibera si intende immediatamente eseguibile. Punto 8 all'ordine del giorno. Attestazione dell'interesse pubblico sulla richiesta protocollo 10.255 del 22 giugno 2017 di permesso di costruire in deroga al regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 14,1 bis del DPR 380/2001, ditta Martino Michele, autorizzazione al responsabile dei servizi tecnici per il rilascio del permesso in deroga. Presente il punto, l'assessore Cetrone, prego.
Grazie Presidente. Premesso che già con deliberazione di Consiglio Comunale numero 81 del 21 novembre 2016 si attestava l'interesse pubblico sulla richiesta fatta ad ottobre 2016 con la quale il signor Donato Claudio Martino richiedeva ai sensi dell'articolo 14 DPR 380/2001 il permesso di costruire in deroga gli strumenti urbanistici per la costruzione di 4 silos di altezza 20 metri in località Piani di Camera, sul terreno distinto in catasto a foglio 68, particella 228, e si incaricava il responsabile dell'area servizi tecnici al rilascio del permesso in deroga. Il responsabile dell'area servizi tecnici rilascia il permesso di costruire in deroga, il numero 10, in data 31 maggio 2017, per i lavori di costruzione di 4 silos di altezza pari a 1,20 m su un terreno ubicato nell'ex zona E, ovvero nell'ambito territoriale extraurbano del regolamento urbanistico. Subito a seguito dell'inizio dei lavori, l'acquedotto pugliese, con nota trasmessa a questo ente a mezzo PEC l'8 giugno 2017, comunica la presenza, in prossimità dell'area interessata dei lavori di costruzione dei silos, di un canale idrico e per la precisione di una condotta in pressione di primaria importanza per l'alimentazione di acqua potabile di parte della popolazione lucana e pugliese. Al termine di uno specifico incontro tenutosi il 12 giugno 2017 tra i tecnici della ditta Martino SRL e i funzionari dell'acquedotto pugliese, la stessa acquedotto pugliese dichiara la irremovibile necessità di non realizzare l'opera come in progetto, stante la mancanza di adeguata distanza di sicurezza rispetto al vincolo idrico. Con nota del 22 giugno 2017, il signor Donato Claudio Martino, pur nella circostanza che il canale idrico non risulta segnalato in loco, né indicato nelle tavole di vincolo urbanistico del vigente regolamento urbanistico, comunica di sospendere l'intervento edilizio e di spostare la realizzazione dell'intervento su una particella del foglio 68, la numero 229, chiedendo un nuovo permesso di costruire in deroga. Un ricorso ad un permesso di costruire necessario per andare in deroga alle altezze e alle distanze del progetto, poiché il nostro regolamento urbanistico, agli articoli 75 e 78, tra le attività complementari a quella agricola, non contempla la previsione di silos di stoccaggio o strutture simili. Pertanto, per evitare a tal proposito il ricorso a procedure così straordinarie, si dovrà urgentemente disporre una variante all'NTA del regolamento urbanistico. Ritenuto che ai sensi dell'articolo 14,1 bis del DPR 380/2001 l'intervento edilizio è circoscritto e predeterminato e riguarda la deroga alle altezze dei silos e la loro distanza dall'esistente fabbricato costituito da un capannone prefabbricato, l'intervento non modifica gli altri parametri edilizi e lascia inalterato l'assetto urbanistico del resto della zona in cui lo stesso è ricompreso e non contrasta con ulteriori interessi pubblici, quali quelli urbanistici, edilizi, paesaggistici ed ambientali, e visto che la destinazione d'uso dei silos è compatibile con il contesto agricolo della zona, e poiché non è necessario che l'interesse pubblico attenga al carattere pubblico dell'edificio, del suo utilizzo, ma è sufficiente che coincida con gli effetti benefici per la collettività che dalla deroga potenzialmente derivano, così recita il Consiglio di Stato sezione 4 del 5 giugno 2015, consentendo alla ditta richiedente un ulteriore sviluppo aziendale con conseguente beneficio al territorio, sia in termini di posti di lavoro che di servizi al territorio nella raccolta e conservazione dei prodotti cerealicoli, visto tutto quanto in premessa, si chiede l'attestazione di interesse pubblico per rilascio da parte del responsabile dell'area dei servizi tecnici del permesso di costruire in deroga al regolamento urbanistico. Grazie.
Ok, presentato il punto, dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi sull'argomento? Consigliere Papa, prego.
Grazie. Ribadire quanto detto in commissione. Avremmo preferito un approccio metodologico diverso, andando nella direzione della variante alle norme tecniche di attuazione, piuttosto che discutere un permesso di costruzione in deroga per pubblico interesse. Noi continuiamo a ravvisare un interesse privato più forte rispetto al pubblico interesse, tenendo anche conto del fatto che l'assunzione di 3 unità, così come riportato nella relazione, non ho capito, scusi, 3+1 era comunque considerata eventuale. E detto questo, con la variazione alle norme tecniche di attuazione si sarebbe potuto risolvere il problema per tutte le aziende che dovessero venirsi a trovare nella stessa situazione e quindi di dover realizzare dei silos a supporto, insomma, della propria attività agricola. Quindi niente, ribadisco quanto già affermato in commissione.
Consigliere Sinisi, prego.
In merito al punto dell'ordine del giorno, ribadisco anch'io la volontà di dover insistere sulla strada della variante, quindi circa le norme attuative del regolamento, cosa tra l'altro già tenuta e confermo, quella che è stata la mia posizione già per altre posizioni similari. Con questo non escludo l'interesse pubblico, che ravviserei comunque in una o in due unità, in una realtà così fortemente drammatica sul piano economico finanziario come la nostra, investimenti di questa portata diventano difficili da sostenere per altre aziende, ma questo non toglie che questo consiglio in primis mi batterò perché la variante possa assecondare tutte le forme di impresa agricola e non della nostra città. Grazie, pertanto posso già esprimere il mio voto favorevole.
Va bene, ci sono altri interventi? Sì, c'è il sindaco che vuol dire.
Ah, vedete, fermo restando che pure io sono d'accordo sul fatto che per alcuni provvedimenti bisognerebbe andare nella direzione di immaginare una variante oppure di andare verso la direzione delle varianti che potrebbero essere indicative non solo per un'attività singola, ma potrebbero interessare più attività. Il discorso di accettare una in questo caso praticamente un intervento in deroga sta solo nel fatto che se si agisce in buona fede e se il politico che deve decidere ritiene che in quel momento quell'operazione comunque avrebbe voluto che anche con la variante andasse in porto, la può portare anche in deroga, preoccupandosi dopo però di regolamentarla un po' per tutti quanti. Questo è il concetto, non perché si vuole andare in deroga semplicemente così, perché se la decisione è comunque l'obiettivo è quello che si vuole anche raggiungere dopo la variante, la sostanza non cambia.
Va bene, ci sono altri interventi sull'argomento? Dichiarazioni di voto? Allora, dal momento che non ci sono altri interventi né dichiarazioni di... c'è una dichiarazione di voto? Prego, consigliere Papa.
Grazie. Il discorso è legato al fatto che la variante avrebbe garantito, come diceva anche il sindaco, uniformità ed equità a chiunque si fosse trovato nella stessa situazione. Il problema legato al permesso di costruire in deroga è che questo dovrebbe rappresentare un'eccezione per importanti interessi pubblici. E non ho capito, Nico. Quindi avallando questo permesso di costruire in deroga, in qualche modo si crea un precedente rispetto al quale poi questa amministrazione dovrà rendere conto anche ad altri cittadini, perché se la giustificazione per l'interesse pubblico è l'incremento occupazionale, sì, grazie, non mi veniva il termine, qualunque azienda si dovesse trovare nella condizione di dover assumere 1, 2, 3, quante si vogliano unità, potrebbe sentirsi in diritto di andare in deroga alle norme tecniche. Se invece noi facessimo una variante e rispondessimo in modo puntuale all'esigenza, a quella specifica esigenza nelle norme tecniche, nessuno avrebbe più necessità di entrare, cioè di fare una richiesta di permesso a costruire in deroga. Detto questo, ci asteniamo dal voto perché non condividiamo la premessa metodologica, ma non vogliamo comunque neanche danneggiare il cittadino che ovviamente ha fatto una richiesta che era l'unica che in questo momento gli si poteva consentire. Grazie.
Prego consigliere, chiedeva la parola al sindaco per dichiarazione di voto. Chi vuole proprio dichiarare il voto?
La voglio, vuoi dichiarare prima tu?
Volevo solo dire che comunque la maggioranza si impegna a trattare allo stesso modo qualsiasi altra richiesta analoga e quindi anticipo il voto favorevole del gruppo PD. Grazie.
Prima di cedere la parola al sindaco, dico che anche io mi farò sostenitrice, diciamo così, di una variazione delle regole che porti, abbiamo portato generale, perché che il cittadino, che oltretutto si è trovato già ad avere un inghippo, diciamo così, e quindi a dover ripresentare la domanda, non debba subire un pregiudizio, secondo me questo è più che legittimo. Però è anche vero che vanno messi tutti in condizioni poi di poter esercitare lo stesso tipo di... Quindi io, come anche altri, ci faremo promotori di questo tipo di situazione, quindi non macchie di leopardo, ma regole generali che possano valere per tutti. La parola al sindaco, prego.
Vedete, io penso che lo strumento della deroga è uno strumento che vada utilizzato sì quando c'è sicuramente un forte interesse, ma è comunque uno strumento che va dato al politico, ai politici, per poter valutare e decidere, perché se così non fosse non era necessario che si dovevano portare gli atti all'attenzione delle commissioni e del Consiglio,
tutto si poteva svolgere attraverso gli elementi tecnici senza dare una valutazione aggiuntiva. Lo strumento della deroga, una questione può essere importante o meno a seconda della valutazione soggettiva che ne fa una persona, aiutata dagli elementi tecnici. Poi per me l'assunzione di 3 unità in questo momento può rappresentare un fatto di grossa rilevanza e per il consigliere Catapano potrebbe non rappresentare una questione di notevole rilevanza. Qua interviene la politica a decidere se in quel momento quella situazione merita la deroga o non merita la deroga. Dicendo questo, a nostro avviso questa situazione merita la deroga e pertanto esprimo il nostro voto favorevole.
Se non ci sono, c'è un'altra dichiarazione di voto, prego consigliere Di Faoni.
Volevo confermare il voto di astensione e volevo anche sottolineare con la vostra disponibilità che la deroga non diventi regola, solo questo ci teniamo a sottolineare. Quindi speriamo che si valuterà caso per caso, ma che l'eccezione non diventi la regola. Grazie.
Prego consigliere Di Favone, se non ci sono altre dichiarazioni di voto procediamo con il voto. Chi è a favore dell'approvazione della delibera di cui al punto 8, attestazione dell'interesse pubblico sulla richiesta protocollo 10.255 del 22 giugno 2017 di permesso di costruire in deroga al regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 14,1 bis del DPR 380/2001 ditta Martino Michele SRL, autorizzazione al responsabile dei servizi tecnici per il rilascio del permesso di costruire in deroga? Chi è contrario? Astenuti? Con l'astensione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle la delibera si intende approvata. Votiamo anche qui per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore dell'immediata eseguibilità della delibera appena approvata? Chi è contrario? Astenuti? Con l'astensione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle la delibera si intende immediatamente eseguibile. Punto 9 all'ordine del giorno. Rettifica di errori materiali del regolamento urbanistico. Chi presenta il punto? Assessore Cetrone, prego.
Grazie Presidente. In alcune tavole del regolamento urbanistico sono stati riscontrati degli errori dovuti ad una difforme rappresentazione dei luoghi o ad omissioni della cartografia di base, che pur trattandosi di meri errori formali richiedono la puntuale rettifica al fine di poter definire in maniera corretta la disciplina urbanistica applicabile. A tal proposito, l'area servizi tecnici ha predisposto degli elaborati con i quali vengono riassunti, specificatamente per ognuno, gli errori e le correzioni o rettifiche avanzate e sono allegate alla presente deliberazione. L'istituto giuridico mediante il quale rimuovere gli errori individuati è quello della rettifica, quale provvedimento di secondo grado volto alla semplice correzione di errori materiali o di semplici irregolarità involontarie. Tale rettifica non incide sui contenuti e sul dimensionamento delle aree standard del regolamento urbanistico. Gli adeguamenti comportano la variazione di limitata entità dei perimetri delle aree dello stesso strumento urbanistico. Gli aggiornamenti comportano l'inserimento in cartografia di immobili preesistenti alla data di formazione dello stesso regolamento e le correzioni non incidono sulla densità edilizia e sui regimi d'uso delle aree. Gli errori riscontrati, brevemente, sono i seguenti. Sul fondo distinto in catasto terreni al foglio 31, particella 1178, è stata omessa la rappresentazione del fabbricato autorizzato con regolare permesso di costruire numero 10 del 2006 e il relativo sito è stato riportato erroneamente nell'area di sanamento naturalistico ambientale, quello che ha la colorazione verde, nelle tavole dell'assestamento conoscitivo del regolamento urbanistico. Va quindi inserito nel perimetro dei tessuti incongrui derivati da indicazione diretta quella che assumerà colore rosa. Inoltre, l'isolato delimitato dalla via Tangorra, via Melfi, via General Pennella, via Casalini, via Roma, per intenderci l'isolato dell'ex Bar Paradiso, è stato classificato come tessuti di recente formazione consolidati a consistenze edilizie non omogenee, prevalentemente residenziali, quindi è stato erroneamente inserito nella ex zona B. E con la rettifica verrebbe riportato nei tessuti di formazione storica il suo reale contesto di appartenenza. L'articolo 52 delle norme attuative del regolamento urbanistico, tra l'altro oggetto di recente modifica con la delibera di Consiglio Comunale, la 22 del 2017, ai sensi dell'articolo 36, comma 6 bis della legge regionale 23 del 99, al comma 1 indica quale indice territoriale massimo lo 0,40 di SUL su metri quadri. Qui corrisponde una SUL massima territoriale di metri quadri 26.589,60 in luogo degli errati 10.760,59. È necessario precisare che, limitatamente alla rettifica dell'articolo 52, le superfici ivi contenute sono da intendersi indicative e saranno oggetto di puntuale determinazione solo in seguito alla predisposizione del piano particolareggiato con il quale si procederà alla riperimetrazione del distretto residenziale, il DR1, come previsto dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 3796, per tener conto della superficie stracciata in seguito all'attuazione del comma 5 del medesimo articolo 52 dell'NTA e dell'ipotesi progettuale adottata. Altro errore riscontrato, l'area urbana distinta in catasto terreni a foglio 47 particelle numero 975, 978, 1213 e 1232 è riportata nella tavola con l'assetto conoscitivo del regolamento urbanistico come inclusa nel perimetro dei tessuti consolidati prevalentemente produttivi, cioè ex zona Paito, mentre con deliberazione di Consiglio Comunale alla 71 del 1988 tale sito fu già stracciato dal piano per gli insediamenti produttivi. Inoltre, l'isolato numero 1 del contesto a 6 dei tessuti di formazione storica prevalentemente residenziale è interamente rappresentato come standard di quartiere, mentre solo l'immobile adibito al luogo di culto, parliamo della chiesa di San Giovanni, può considerarsi nel computo dello standard. Si chiede pertanto di approvare la correzione di errori materiali e le rettifiche degli atti del vigente regolamento urbanistico, non costituente variante agli stessi, di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Basilicata unitamente all'aggiornamento delle cartografie e delle tavole del regolamento urbanistico rettificate e di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. Grazie.
Prego, Assessore. Prima di dare inizio alla discussione volevo dire che mi hanno appena portato due note del consigliere Francabandiera e della consigliera di Grisolo giustificative dell'assenza per la data odierna. Manca quella del consigliere Corella. Dunque, dichiaro aperta la discussione. Chi vuole intervenire sul punto? Consigliere Papa, prego.
Grazie. A questo punto si discute una ratifica di errori materiali che abbiamo avuto modo di verificare insieme all'assessore e al dirigente dell'area tecnica, e in questo vorrei rendere onore anche all'assessore che ci ha comunque coinvolti sin da subito, prima ancora dei lavori della commissione, e questo ci ha permesso di lavorare tranquillamente, di arrivare poi in commissione già con le idee chiare e con un testo che era condiviso. Il mio auspicio è che l'esempio dell'assessore possa essere preso anche dagli altri membri di questa maggioranza, perché con la collaborazione sicuramente i lavori diventano più fluidi e tutti quanti siamo messi nelle condizioni di poter venire a conoscenza in tempi utili delle problematiche, di poter apportare poi in sede di commissione le giuste domande senza ridurci poi al Consiglio Comunale, come magari è capitato anche nel punto precedente. Grazie.
Prego, consigliere. Ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Zifarone, prego.
Grazie, signor Presidente. Ovviamente, come già anticipato nel discorso dell'ingegner Papa, dichiaro voto favorevole a tale provvedimento. Consigliere Papa, in questo caso consigliere ingegner Papa, così accontentiamo tutti. Grazie.
Procediamo per titoli ed esami. Allora, ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo praticamente al voto. Chi è a favore dell'approvazione della delibera di cui al punto 9, rettifica di errori materiali del regolamento urbanistico? Con all'unanimità dei presenti la delibera si intende approvata. Anche qui l'immediata eseguibilità. Chi è a favore dell'immediata eseguibilità della presente delibera? All'unanimità dei presenti la delibera si intende immediatamente eseguibile. Ultimo punto all'ordine del giorno, assestamento generale di bilancio e salvaguardia dell'equilibrio dell'esercizio 2017 ai sensi degli articoli 175, 175,8 e 193 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Chi presenta il punto? Il vice sindaco, prego.
Grazie Presidente e buongiorno a tutti. Premesso che nel mese di aprile di quest'anno sono stati approvati nell'ordine il documento unico di programmazione DUP e il bilancio di previsione 2017-2019, e visto l'articolo 175,8 del decreto legislativo numero 167 del 2000, come modificato dal decreto legislativo numero 126 del 2014, il quale prevede che mediante la variazione di assestamento generale deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Vista la nota del 12 luglio con la quale il responsabile finanziario ha chiesto ai vari responsabili del servizio di segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui, segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e dalla copertura delle relative spese, verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni, verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni. Tenuto conto che i responsabili hanno riferito l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio, l'assenza di debiti fuori bilancio, l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e l'andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di approntare le conseguenti variazioni. Detto questo, sono passati soltanto 3 mesi dal bilancio previsionale e dal DUP, tanto che oggi si andranno a deliberare piccole compensazioni contabili nei capitoli di spesa dei vari servizi, associati a piccoli contenziosi che questa amministrazione sta cercando già al passato di mettere a posto, e soprattutto si aggiungeranno 100.000 euro residui del mutuo di quel famoso mutuo di 5 milioni del 2008 che è la riqualificazione urbana del centro storico, per completare il quadro economico dell'arco medievale, e che andranno sommati ai 200.000 euro che la Regione Basilicata ci ha riconosciuto in passato con l'ex 219. Grazie.
Prego, Vice Sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi sull'argomento? Consigliere Di Salone, prego.
Grazie, signor Presidente. Volevo solo sottolineare, senza entrare nel merito, che la Commissione ovviamente non ha avuto modo di approfondire a causa delle dimissioni dei consiglieri, e vorrei altresì ricordarvi che vi state assumendo la responsabilità di portare un atto in Consiglio senza il parere della Commissione che era preposta a discuterne. Grazie.
Prego, ribadisco solo che il parere non era vincolante. In ogni caso, chi altro vuole intervenire? Ci sono dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Di Farina.
Ovviamente per le motivazioni prima espresse e il voto contrario del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle al punto 10 all'ordine del giorno. Grazie.
Prego, consigliere. Allora, possiamo procedere al voto relativo al punto 10 all'ordine del giorno. Chi è a favore dell'approvazione della delibera di quel punto 10, assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017, ai sensi degli articoli 175,8 e 193 del decreto legislativo numero 267 del 2000? Chi è contrario? Col voto contrario dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, la delibera si intende approvata. Votiamo anche qui per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore dell'immediata eseguibilità della delibera appena approvata? Chi è contrario? Col voto contrario dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, la delibera si intende immediatamente eseguibile. Grazie e buongiorno a tutti.